Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. In queste settimane in cui, per il bene nostro e delle persone che ci stanno attorno, dobbiamo restare a casa, abbiamo riscoperto quanto sia piacevole dedicarci ad attività per cui prima non avevamo mai tempo. Ci stiamo scoprendo cuochi, pittori, scrittori, ginnasti, ma soprattutto lettori. Abbiamo la possibilità di aprire libri che da tanto tempo avevamo accanto al comodino o sugli scaffali delle nostre case, abbandonati a un domani che non arrivava mai. E invece, per circostanze purtroppo tragiche, quel domani è arrivato. Personalmente, quando leggo mi piace stare da sola, tendo a isolarmi da chi mi sta intorno, mi immedesimo totalmente nei luoghi descritti, nei personaggi raccontati, entro in un'altra dimensione, in un tempo e in uno spazio lontani e raggiungibili solo con la fantasia. Ma la nostra condizione di isolamento domestico ha stravolto tutto. L'istinto di socializzazione, di condivisione, prevale sempre, anche in questo periodo in cui sembra soffocato dalle circostanze. La lettura può diventare un'occasione per stare insieme, anche se solo virtualmente, per condividere storie che ci faranno uscire da casa nostra e viaggiare in mondi remoti. Per questo vi propongo di seguirmi nella lettura del libro che ho scelto. Non è stato facile decidere quale fosse il più adatto per l'occasione. Volevo una storia non troppo tragica, che alleggerisse un po' i nostri animi già così sofferenti, ma nello stesso tempo che non fosse banale o superficiale. Una storia che ci permettesse di riflettere, di capire un po' meglio il mondo in cui viviamo, senza però annoiarci o appesantirci. Alla fine ho scelto un libro che lo scorso anno ha compiuto ben 200 anni. Non spaventatevi, vi garantisco che se vi avessi detto che era stato scritto recentemente mi avreste creduto. Il libro si intitola Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. Ho scelto questo libro perché affronta tematiche attuali e su cui è sempre bene ragionare, in particolare il rapporto tra l'uomo e la scienza. L'uomo è riuscito a raggiungere risultati incredibili, a viaggiare nello spazio, ad annullare le distanze fisiche, a far vivere le persone più a lungo garantendo una qualità di vita migliore. Il giorno in cui potremo uscire e tornare a una vita normale sarà grazie agli esperti del settore, medici, virologi, infettivologi. Eppure, mai come oggi, ci si chiede se l'uomo si debba porre delle questioni etiche rispetto alle ricerche e alle scoperte scientifiche. Se sia giusto che si debba fermare davanti ai limiti che, in un modo o nell'altro, la natura gli ha imposto. Nel libro, uno scienziato non riesce a fermarsi e in una notte in cui sembra uscire di senno, supera questi limiti e dona vita a una creatura mostruosa che ha come unica colpa quella di essere unica e diversa. Non appena il mostro prende vita, viene subito rifiutato dal suo creatore, viene escluso immediatamente dalla società, costretto a scappare e a vivere isolato dal resto del mondo. Senza colpa, senza avere la possibilità di difendersi, viene condannato. E penso alla nostra società, alle persone che vengono escluse, emarginate, condannate anche se hanno come unica colpa quella di essere diversi da modelli di normalità che la società ci impone, di distinguersi dalla massa. Quindi i temi alla base del libro e su cui vorrei riflettere insieme a voi sono da una parte il difficile rapporto tra la scienza e l'etica e dall'altra tra la società e le persone che essa stessa considera diverse. Per ultimo vorrei dire che il libro è stato scritto da una giovane donna, Mary Shelley, a seguito di una sfida letteraria organizzata con il marito Percy Bysshe Shelley e l'amico George Byron, il cui vincitore sarebbe stato chi, tra loro, fosse riuscito a scrivere la storia più paurosa e avvincente. La sfida fu vinta da Mary con il suo Frankenstein. E proprio di Mary Shelley è la prefazione del libro che leggo con voi. Il caso di cui tratta questo romanzo è stato giudicato possibile dal dottor Darwin e da altri fisiologi tedeschi. Non si supponga però che io presti seriamente un minimo di fede a tale ipotesi. Pure, accettandola come base di un lavoro di fantasia, ho cercato di fare qualcosa di più che non collegare insieme una serie di fatti terrificanti. L'evento su cui poggia l'interesse della mia storia non presenta i difetti del solito racconto di spettri o di incantesimi. Esso si raccomanda per la novità delle situazioni che ne scaturiscono e per quanto è reale in un dominio puramente fisico, offre all'immaginazione un panorama più ampio e aperto di quello concesso da normali rapporti di eventi reali. Ho cercato quindi di conservare la veridicità nei riguardi dei principi elementari della natura umana, mentre non ho avuto scrupolo di rinnovare le loro combinazioni. L'Iliade, il poema tragico della Grecia, Shakespeare nella Tempesta e nel Sogno di una notte d'estate e soprattutto Milton nel Paradiso perduto si attengono a questa norma. E il più umile romanziere, il quale cerchi di interessare o di trarre diletto dalle sue fatiche, può, senza presunzione, applicare alla composizione in prosa una licenza, o meglio una regola, dalla cui adozione sono scaturite tante squisite combinazioni di sentimenti umani nei più alti esempi di poesia. Le circostanze su cui si basa il racconto furono suggerite da una conversazione casuale. Il libro iniziò in parte come passatempo, in parte come esercizio per quelle risorse mentali che non si erano ancora messe alla prova. Via via che il lavoro procedeva, altri motivi si aggiunsero a questi. Non sono affatto indifferente alla impressione che faranno sul lettore le tendenze morali insite nei sentimenti e nei personaggi del libro. Eppure, mia cura principale a questo riguardo è stata quella di evitare gli effetti deprimenti dei romanzi moderni e di esaltare la bellezza degli affetti domestici e l'eccellenza della virtù. Le opinioni che scaturiscono necessariamente dal carattere e dai casi del protagonista non devono per nulla essere considerate come mie, né dalle pagine seguenti si debbono trarre conclusioni che vogliano polemizzare con dottrine filosofiche di qualsiasi genere. Rappresenta, per chi scrive, ulteriore motivo di interesse il fatto che la storia sia stata ideata nella maestosa regione dove si svolgono gli avvenimenti principali del racconto e in una compagnia che non potrà mai essere sufficientemente rimpianta. Passai l'estate del 1816 nei dintorni di Ginevra. Il tempo era freddo e piovoso. La sera ci raccoglievamo attorno a un gran fuoco di legna e ci divertivamo a leggere storie tedesche di fantasmi che ci erano capitate per caso fra le mani. Queste letture destarono in noi un burlesco desiderio di emulazione. Due altri amici, una storia dei quali riuscirebbe al pubblico di gran lunga più gradita di tutto quello che io potrò mai dare alle stampe, e io decidemmo di scrivere ognuno un racconto che si fondasse su qualche evento soprannaturale. Ma il tempo si fece improvvisamente sereno. I miei due amici mi lasciarono per un'escursione sulle Alpi e fra gli splendidi panorami che si presentarono ai loro occhi perdettero ogni ricordo delle loro macabre fantasie. Il racconto che segue è il solo che sia stato condotto a termine. Marlowe, settembre 1817.